oggi è il 5 aprile. Allora, facciamo questa lezione di oggi, che è, ecco, questa non mi si è caricata. Va bene, ne parliamo la prossima volta. Allora, no, questa era bellina perché, adesso non mi si è caricata l'immagine, un piccolo fatto tecnico, magari lo risolviamo subito. Però siccome ci stiamo, diciamo, progressivamente anche avvicinando al tema d'anno e siccome contemporaneamente voi state in una fase di redazione del sito, non è questa, avevo visto che da poco tempo è stato creato finalmente un sito all'altezza della metropolitana di Napoli, che per una lunga fase aveva in realtà un sito un po' strano, che si aprivano soltanto con i PDF, che erano interessanti, però invece hanno creato un sito molto molto bello, sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista delle informazioni. È veramente un sito che fa un gran piacere da esplorare, da analizzare, eccetera. È fatto estremamente bene, senza essere sovraccarico, però ha tutti i vari aspetti, sia della presenza dell'arte delle varie stazioni, sia del background, eccetera. Insomma, pensando che voi stavate lavorando sui siti, non che vi dovete adeguare a questo livello in alcuna maniera, anche perché come sempre la cosa che conta di più, al di là della grafica e dopo un po' finisce, è ovviamente la sostanza che c'è sotto. Comunque l'avevo visto e quindi ve l'avevo linkato nella pagina notizie del corso. Ok, allora, oggi facciamo questa lezione, che è la lezione settima. C'erano dei link che non funzionano, mi sembrava che c'erano dei link che non funzionavano. C'è qualcosa che non funziona nel link, va bene. Allora, l'aggiusterò, adesso ci andiamo di qua. Entriamo in un nuovo ciclo, che è il ciclo che si occupa dell'arrivo del mondo degli schermi e dell'arrivo del mondo del bitmap nel nostro ambito. E quindi, noi contemporaneamente vogliamo fare questo ragionamento, lo faremo in due lezioni almeno. Da una parte ci interessa vedere l'evoluzione del computer, che non possiamo che trattare per cenni ovviamente, però ci interessa questa evoluzione del mondo del computer per arrivare a un aspetto del mondo d'oggi. L'aspetto del mondo d'oggi che in questo contesto ci interessa trattare è quello della presenza dello schermo. Lo schermo come elemento chiave come uno degli elementi chiavi del mondo in cui siamo, uno degli aspetti chiave che modifica così radicalmente il mondo in cui siamo, e come sempre il nostro sforzo è uno sforzo da un certo punto di vista tecnico, di farvi comprendere alcuni aspetti, tecnici di questo, del mondo in cui siamo, ma dall'altra, e forse anche di più, è di tipo concettuale, no? È cercare di riflettere, di farvi riflettere e di spingervi a riflettere su a che tipo di risposte o quantomeno che tipi di ragionamenti questi mondi ci creano, e quindi con l'ambizione trasformarci in soggetti attivi di questa trasformazione. Soggetti attivi di questa trasformazione che poi nel nostro caso è in qualche maniera una necessità anche professionale, perché noi essendo architetti siamo coinvolti nel mondo della progettazione, quindi siamo coinvolti in una riflessione critica su questo nuovo paesaggio, che noi in questo momento, ripeto, ci focalizziamo sul momento dello schermo e sulla presenza dello schermo, e quindi contemporaneamente in sovrapposizione a questo al mondo del bitmap. E vedremo perché il mondo del bitmap e il mondo dello schermo sono due mondi che sostanzialmente sono in sovrapposizione l'una con l'altra. Allora, il punto di arrivo della lezione è, dal punto di vista tecnico, è l'arrivo del mondo dello schermo anche come hardware e come, diciamo, processo di arrivo di una lunga evoluzione. Dall'altro punto di vista è sollevare alcune, come dire, interrogativi, cominciare a pensare, cominciare a elaborare, a riflettere del perché questo nostro mondo di oggi è ancora un mondo così, diciamo, diverso. E quindi io qua avevo fatto questo piccolo... una cosa tra parentesi, non so se alcuni di voi sono andati a vedere la lezione dell'altra volta, avranno visto che il chart è modificato rispetto a quello che vi avevo fatto. Ho fatto dei piccoli aggiustamenti, perché naturalmente anch'io ci ragiono, e quindi ho fatto dei piccoli aggiustamenti, perché a dimostrazione che la lezione è sempre anche un fatto interattivo, e ogni anno in qualche maniera alcune cose vengono modificate. Comunque questo è molto tra parentesi. Allora, in qualche maniera, per riflettere in questo mondo di oggi, che è appunto caratterizzato da questa, tra l'altro, da questa forte presenza degli schermi, io avevo fatto questo piccolo elenco che ha una sua istruttività. La domanda che mi ponevo è: qual è la scena nativa di questi personaggi? Che cosa vuol dire? Qual è la definizione di scena nativa? È l'ambiente che loro già hanno avuto alla nascita, oppure una variazione di questa, che adesso questa è la variazione più esatta, è che cosa in realtà queste generazioni hanno avuto come arrivo, e quindi come cambiamento della propria scena nativa. Cioè, ragioniamo in maniera concreta. Giuseppe Terragni, che è nato nel 1904 e morto nel 1943, al suo arrivo nel mondo aveva già, per esempio, il telegrafo. Ma se noi andiamo un attimo indietro, Giuseppe Garibaldi, nato nell'Ottocento, si ricordò il momento in cui è arrivato il telegrafo. Il telegrafo in qualche maniera fu una grossa innovazione di cui lui ha partecipato in maniera conscia, in maniera attiva, ha modificato il suo paesaggio originario, mentre per la generazione successiva questo era già di fatto avvenuto. E questo in qualche maniera possiamo pensare in questa maniera, attraverso questa sequenza, no? Pensiamo quando per la prima volta si è avuto il cinema come noi lo possiamo conoscere, a quella generazione che prima non aveva il cinema e poi aveva il cinema, o la stessa cosa per esempio con la radio. Immaginate che tipo di rivoluzione ha rappresentato l'arrivo della radio. Per esempio, la mia generazione, che è identica a quella di Steve Jobs, quando Steve Jobs è morto ormai da 4-5 anni, ma noi siamo nati nello stesso momento, è una generazione che ha netta la coscienza dell'arrivo del televisore. Cioè, prima il televisore noi non l'avevamo. Cioè, ci ricordiamo quando è stato acquistato il primo televisore, quando è arrivato il primo televisore, che cosa succedeva con il primo televisore. Mentre invece per nessuno di voi questo rappresenta un elemento della scena nativa. Voi siete nati che c'era il televisore, non vi è mai passato per l'anticamera del cervello che potesse esistere un mondo senza televisore, no? Perché in qualche maniera la vostra scena nativa c'aveva già il televisore, e c'aveva il televisore pure a colori, perché voi siete nati attorno agli anni 90, giusto, come generazione, mi sbaglio? Attorno agli anni 90, quindi non soltanto c'era il televisore, ma c'era già il televisore a colori, e quindi non vi può essere passato neanche per l'anticamera del cervello il fatto che esistesse un mondo senza televisore. La stessa cosa può essere il ragionamento del computer, no? Essendo voi nati negli anni 94-95, forse alcuni di voi avevano già il computer nella propria, diciamo, ambito domestico, e forse alcuni di voi no, quindi dipende, già ci può essere una certa variazione. Ma se voi immaginate internet, io ricordo benissimo quando è arrivato internet, e probabilmente anche voi cominciate a conoscere l'arrivo di internet, perché, diciamo, internet diventa un sistema che comincia ad essere comunemente usato attorno agli anni 2000. Forse voi avete quindi un ricordo di una fase senza internet, forse avete un ricordo di una fase senza cellulare, eccetera. Perché tutto questo ragionamento? Perché in qualche maniera le generazioni più vicine a noi vivono in un paesaggio ancora diverso. Qui, scherzando, abbiamo messo il nome di Leone, perché era il nome del figlio di Chiara e di Fede. Ma adesso io più in maniera più divertita potrei mettere il nome di mia nipote, no? Diciamo, il concetto è analogo. Questa generazione, questa nuova generazione, non solo ha tutti questi elementi che io ho elencato come scena ipernativa, cioè neanche se chiedono la presenza di internet se dà per scontata, eccetera, vivono in un mondo in cui il discorso dello schermo è iperpervasivo, diventa un elemento della propria scena nativa, perché tutti i neonati di oggi, ma dico praticamente tutti i neonati di oggi, hanno questa esperienza, che è un'esperienza sconvolgente per la generazione precedente. Cioè, da quando sono neonati, chattano con i nonni o i parenti, eccetera. Ora, immaginate voi non avete avuto queste esperienze, evidentemente. Allora, immaginate voi che cosa vuol dire per una persona nata negli ultimi 4-5 anni il fatto di avere come ambiente assolutamente nativo la presenza non soltanto di uno schermo, non soltanto di uno schermo interattivo, nonostante di uno schermo tattile, ma di uno schermo che, per esempio, rompe la separazione spazio-temporale. E nella testa dei neonati, vi posso assicurare, questo è un vero e proprio problema, soprattutto se avviene questo tipo di dislocazione che loro non sono in grado di capire, cioè nel senso che prima ti vedono di persona e poi ti vedono sullo schermo. Allora, questa è una cosa molto difficile, io me ne sono accorto proprio direttamente, prima che riescano a riquadrare questa situazione, no? Che quindi quella non è la realtà, ma è un minimo, è la distanza, cioè, cercare di immaginare. Allora, che vuol dire tutto questo? Vuol dire che siamo di fronte a delle criticità, questa è la solita questione, è sempre lì, sempre su quello che ruota il problema. Allora, queste situazioni, questo tipo di esperienze, la presenza di questo tipo di strumenti, ci sollevano, sono in grado di sollevarci degli interrogativi critici e quindi in qualche maniera un pensiero critico si trasforma in un pensiero progettuale, oppure noi siamo dei semplici, piatti, elementi che accettano passivamente questo cambio della situazione dell'ambiente. Perché questa è la questione. Ora, per gli architetti queste sono cose, diciamo, di una certa rilevanza, tantomeno da cominciarsi a interrogare, perché possono o non possono essere coinvolte nei nostri progetti e nei nostri edifici. È in qualche maniera il ragionamento sullo schermo e quindi un ragionamento che in qualche maniera ci porta a interrogarci. D'altra parte, è chiaro che le menti più ricettive, le menti che possono fare più rapidamente questi salti, sono quelle che si muovono sul pensiero artistico, no? Perché il pensiero artistico ha meno pesi rispetto a quelli che possiamo avere noi, e che è possibile fare subito dei salti in qualche maniera critici, immaginativi, di altro tipo, no? Che cosa vuol dire che un neonato d'oggi ha uno schermo interattivo e che parla a distanza con i parenti? Quali implicazioni può avere? Che tipo di progettualità può creare? È chiaro che, un ragionamento che si muove con la libertà dell'arte ha molta più velocità, no? Anche perché, lo notavamo ieri, il ragionamento di tipo artistico procede per salti, in qualche maniera può funzionare meglio per salti o per incoerenze, in qualche maniera, no? Mentre il nostro ragionamento, anche se ha alcune di queste componenti, ha anche, delle pesantezze proprie, sue proprie, dovute a una serie di responsabilità che il lavoro dell'architetto porta dietro. Comunque, l'interrogazione su queste cose è per noi molto interessante, molto, molto feconda. Cioè, è interessante pensarci, in qualche maniera, no? Perché se non ci pensiamo, e se non ci pensiamo mai qua, se non ci interroghiamo neanche qua, voglio dire, anche come esercizio, è un esercizio che viene ad essere un poco vanificato. Quindi la domanda è, nel mondo di oggi, delle generazioni di oggi, delle generazioni che andranno su Marte probabilmente, e che hanno come scena nativa non il telegrafo, non la radio, ma hanno questo, che cosa comporta, che cosa succede, che cosa cambia? Allora, cambiano le cose, e quelli che ci riflettono di più hanno già un ballume di risposta. Allora, facendo un salto, ogni tanto qua trovo altre caratteristiche di Dio, me le comincio a segnare, per esempio ne ho trovate altre due, adesso so dove voglio andare a arrivare. L'altro anno abbiamo lavorato finendoci su un'altra caratteristica di Dio, che è quella della promessa dell'immortalità, no? Che non c'era mai venuta in mente. E ci siamo sfiniti su questo problema, abbiamo scoperto che esistono siti che ci promettono l'immortalità, eccetera. Però quest'anno non la perseguiamo. Nel frattempo ne ho scoperta un'altra, che è di nuovo una delle più banali, e che ci domando, dopo tutte queste caratteristiche, come mai non ci è venuta in testa, e non so come mi è venuto, ho preso pure una foto, è la caratteristica che Dio ci sfama. E che è la principale momento, diciamo, della religione che ormai nessuno fa, o pochissimi fanno, che si dice una preghiera prima di iniziare il coso. E quindi Dio, oltre ad essere onnipotente, oltre ad essere onnisciente, oltre ad essere sempre infinito, oltre a prometterci l'immortalità, ci sfama pure. E come mai non c'era venuto in mente? Ora, se Google ci sfama o meno, questo è un altro paio, probabilmente c'ha fama, non so, adesso comunque c'è da scherzarci. Allora, comunque, per venire al problema della risposta a questi temi e come questi temi possono avere o non avere risposta, io vengo da un soggiorno a Puerto Rico, dove ho fatto una lecture che, se volete, potete vedere, perché la lecture è abbastanza interessante, sta dal sito base, ma sono soprattutto stato a New York. Allora, siccome non ho avuto il tempo di organizzare, l'unico modo di potervi fare insieme a me questo giro molto rapido è sfruttando internet e sfruttando le foto che io metto su Facebook, perché sennò dovrei trasferirle, sarebbe troppo complicato. Ma siccome le metto su Facebook, il tutto è abbastanza facile, ammesso che questo qui mi si colleghi. Potete chiudere le cose, la finestra? Un poco di luci, perché perlomeno abbiamo le luci. C'è un modo di portare, devi andare al posto dove lui vuole la... Ecco, quando la prende? Dovresti andare al punto in cui richiede il login, no?
Sì, ma in generale è in automatico.
È in automatico, però quando non ce l'ha... Eccolo.
Salva questo link proprio, se lo copia. Vabbè, comunque poi glielo mando io, così se lo mette sempre sul desktop e quando non ci
sono. Ah, sì. No, io ce l'ho da qualche parte salvato. Allora, dunque, che volevo fare? Allora, volevo fare questo giretto con voi. Innanzitutto parliamo di infrastrutture, cominciamo per la prima volta a parlare di infrastrutture, perché come voi sapete il nostro corso ha come tema la Unlost Line e quindi è un ragionamento che è a partire da un'infrastruttura di nuova generazione dentro la città. Faremo la lezione specifica e quindi in quel caso apriremo bene la questione, però adesso è una piccola anticipazione, perché c'è utile, e vi voglio, il punto di arrivo di tutta questa discussione è la domanda sullo schermo, però stiamo facendo un giro per arrivare a quella. Allora, vogliamo parlare un poco di infrastrutture. Su qualcosa che forse conoscete e forse non conoscete. Ho scritto bene? Sì. Ok. Ok, eccolo qua. Eccola qua. Vediamo il satellite. Ecco qua. Allora. Ok, allora, ecco qua, ed ecco, questa è la zona che a me mi interessa, ok. Allora, cerchiamo di partire con ordine. Chi sa qualcosa dell'High Line di New York? 1, 2, 3, 4? Qualcosa, vabbè, molto succintamente, la line di New York, quindi perché parliamo della line di New York? Perché è un'infrastruttura, prego prendere appunti, di nuova generazione dentro la città costruita, quindi esattamente identica da questo punto di vista a quello che noi andiamo a fare, l'Unlost Line, d'accordo? Come nasce la Line di New York? Lo racconto molto rapidamente per chi non lo sapesse. Si tratta di una ferrovia sopraelevata che serviva una zona fortemente industriale, come vedete che è questa, che è la zona fortemente industriale che fronteggia il river, l'Hudson River, in cui sia elementi portuali sia fabbriche si innestavano. Questa ferrovia è stata dismessa circa la metà degli anni 60, è stata lasciata inutilizzata per circa 15 anni e a un certo punto il comune voleva procedere per abbatterla. E si è creata una associazione, gli amici dell'High Line, che invece si sono mossi per non far abbattere questa struttura, e passo dopo passo, con tutta una serie di cose tipiche dell'ambiente americano, cioè quindi una certa disponibilità all'associazionismo di base, o il ricorso a dei testimonial come dei grandi attori o dei grandi cantanti, eccetera, sono riusciti a bloccare la demolizione, a promuovere dei concorsi. Il cambio del nuovo sindaco ha dato l'appoggio alla creazione dell'High Line, per cui si è creato quello che voi vedete qui, e cioè una passeggiata verde sopraelevata, realizzata concettualmente dal duo di architetti di Le Scofidio, e poi con dei landscape architect molto bravi, ma concettualmente da Le Scofidio. Questa passeggiata lunga un paio di chilometri, ripeto, è in un'area completamente, ai tempi in cui è stata realizzata, completamente derelitta, popolata sostanzialmente da edifici industriali in via di abbandono o dismessa. L'High Line nei suoi anni, ormai una quindicina d'anni che è stata realizzata, è diventata un luogo di grande riconoscibilità della cittadinanza, è un luogo che i newyorkesi si sono appropriati, è un luogo che fa cittadinanza, oltre a molte altre cose. Allora, a noi qua a un certo punto ci interessa, mentre questi aspetti, diciamo, potremmo discutere a lungo, c'è un problema di design molto attento, c'è un'idea di conservazione della flora esistente, semispontanea, ci sono dei punti che sfondano la vista sulla città, in cui la città diventa scenario, che è tipico dell'opera un poco di Dille Le Scofidio. Diciamo, tutte queste caratteristiche sono caratteristiche su cui noi possiamo parlare, ma esulano dal nostro discorso. Che cosa ci interessa a noi? Dunque, torniamo, ecco, questo ci interessa moltissimo. Oh, torniamo alla vista in pianta e cerchiamo di capire, anche se io qui scrivo sempre nel mio Facebook, io uso Facebook in varie maniere, una di queste è una specie di corso a distanza fatto però ovviamente per gli amici, la percentuale di alunni è minima, in linea di massima è per amici o persone che gli piace un po' seguire il mio modo poco particolare di vedere le cose. Allora, io dico, la prima foto che pubblico di questo giro, ok, è questa. Pubblico questa foto e dico, ecco a voi l'High Line, ecco che cosa dico, è tutto un po' capzioso, ecco a voi l'High Line di New York, e faccio vedere questo. Risposta: perché faccio vedere questo e dico l'High Line di New York? Date nel foglio le presenze. In che cosa volevo dire? In parte viene spiegato, in parte no. Ovviamente Gaetano sa benissimo perché voglio dire questo. Perché dico, ecco la line di New York? Ovviamente non è questa, è una foto presa dall'High Line. Che voglio dire? Ma avete firmato tutti?
No,
firmate. Intanto mi risponde Priscilla. Che voglio dire, Priscilla? Giusto, giustamente... Esatto. Che voglio dire? Voglio dire una cosa. Andiamo sempre in quel settore. Accanto a voi, c'è nessuno che ha un'idea? Perché questa foto è così significativa? E perché... È una vista della line. E perché dico ecco la line? Sì, ok. Bene. E che cosa si vede?
Si vede
l'edificio?
Si vede l'edificio in costruzione. Perché qual è, che cosa voglio dire?
Che lei...
Non ho capito. Esattamente, questo voglio dire. Voglio dire, facendo di questo gioco, che il problema fondamentale dell'highline non è come tu puoi pensare il fatto che quello abbiano creato uno spazio verde sopraelevato in cui se vai a fare la foto del matrimonio, cosa peraltro importante, ma che il ruolo della infrastruttura, da che mondo è mondo, è generare sviluppo. Infrastruttura è sempre così, serve a generare, innestare sviluppo. E quindi la cosa che è avvenuta incredibilmente, perché nessuno avrebbe potuto pensare effettivamente a questo, è nato attraverso un meccanismo abbastanza spontaneo, è che praticamente non c'è lotto vicino, non c'è lotto vicino che sostanzialmente non sia in costruzione. Perché? Perché ovviamente la presenza dell'highline ha determinato un grande interesse immobiliare e quindi l'ha fatta muovere molto, per alcuni anche troppo. Questa è infatti una foto, non so se è possibile circolarla, sì. Questo è un trucco che forse potete, se vi interessa potete saperlo, no, scusatemi, ma vedete se funziona. Ecco, se voi caricate delle foto panoramiche dentro Facebook, adesso no perché qua, ecco sì, è possibile girarci. Infatti questa dovrebbe essere, forse non in questa vista, torniamo alla vista precedente. Torniamo qua, ecco, scusate, non è il sistema migliore per fare presentazione, ma è l'unico che avevamo disponibile. Eccola qua, vedete? È possibile girare. Beh, se voi vedete, dice, caspita, accanto all'highline in molti casi c'è un bel fuoco di costruzione. In particolare ci sono anche, questo può interessare, come giro, diciamo, architettonico, sia Gehry, sia Nouvelle, sia Hadid e anche altri architetti, diciamo, di chiara fama. Questa è un edificio di Hadid, per esempio, però vi dà l'idea di quanto in realtà è diventata quasi un canale ad alta densità, per alcuni anche troppo, e questo è legittimo da dire. Tra parentesi, questo molto tra parentesi, questo edificio, ecco, si può girare, ecco, però devo tenere premuto, ecco, non ero certo che si potesse fare. Ecco. E, tra l'altro questo edificio di Hadid, un po' come il Chiasma, anche se non forse come il Chiasma, non c'è più, l'avevo messa però. Da qualche parte l'avevo messa. Eccola qua. C'è sopra l'edificio, hanno chiamato l'edificio da Hadid. Qua a posteriori, un po' come omaggio, no? Perché lei era morta e va bene, comunque questo è un dettaglio. D'accordo. Allora, detto, viste queste due cose, soffermiamoci su questa cosa che è la cosa pazzesca. Torniamo qua. Allora, se noi andiamo qua, vedete che la zona dell'highline, dove era la fine del Central Park, è qua,
vicino al Pino
Rosso. Ah, vicino al Pino Rosso, ecco, grazie, mi ero perso, ora ecco, il Pino Rosso. Rosso,
dove è? Da qua comunque.
Ok, allora, questa line ormai si organizza per diversi chilometri, no? e a un certo punto arriva a servire, in questo momento finisce poco oltre questo, ma arriva a servire questa enorme area, che ha un primo enorme lotto che è questo, e un secondo lotto in costruzione che è questo. Parliamo di svariati ettari. Questa parte qua, in particolare, ha una strana cosa, che, come voi vedete, sta sopra il parco di binari. Cioè, questi binari sono binari di deposito ferroviario per la stazione di Penz, che sta da qualche altra parte della città, adesso non so esattamente dove, però sono i depositi di quello. Quindi questa area è un'area che viene deciso da raggruppamenti immobiliari di essere, diciamo, sviluppata, developed, e prende il nome di Hudson Yards, Yards che ha a che vedere con questa cosa. Come viene sviluppata quest'area? Con molti grattacieli, grandi e importanti, con un forte centro commerciale. Queste cose sono realizzate sopra un'enorme piattaforma che sta sopra i binari, io non ho visto esattamente la pianta in cui i grattacieli, credo che non posso, che i loro pilastri in qualche modo devono arrivare sotto, ma il resto sta in questa grossa piazza che viene realizzata qua. Immaginate di che tipo di intervento noi parliamo. Dopodiché, e qua ritorniamo al mio Facebook, ci sono due fatti importanti. Uno secondario e uno che è il punto che io volevo arrivare dopo tutta questa discussione. Allora, il primo fatto che suscita grande interesse per le persone che vanno lì è questo edificio qua, che si chiama The Vessel. Questo edificio è un edificio che non si è mai visto. Cioè, all'interno di questo grande complesso di cui abbiamo visto, circa in questa posizione, qua ancora è in costruzione, si realizza questo, che è sostanzialmente un intreccio di forme triangolari, diciamo quantomeno triangolari, che però sono fatte in maniera seguendo una sorta di forma cilindrica che va avanti per una decina di piani. Noi che siamo esperti di architettura, diciamo, metaforica, non funzionale, eccetera, questo affare è semplicemente un oggetto che serve a fare cittadinanza, che serve a fare consenso, che serve a fare, diciamo, mondo pubblico condiviso, o se vuoi essere, diciamo, vederla dal punto di vista aggressivo, è come se al grande development, diciamo, privato venga dato in cambio una cosa pubblica. È chiaramente, lo capite da questa foto, da come io l'ho fatta, un qualcosa che richiama un mondo esceriano, proprio nel suo intreccio, ed è un mondo molto piacevole da conoscere e praticare, per avere poi la vista, che loro considerano vista, a noi ci fa un po' ridere, che ovviamente la vista di questi binari, cioè la vista di New York, in quell'area che è la vista dei binari, non è che tu vedi il paesaggio toscano, insomma, vedi quello. E fino a qua, ok.
Però,
sì.
Ma sono scale mobili?
No.
C'è un ascensore,
e infatti lo si intravede da qua. Vedi questa cosa nera?
Sì.
Questo è il binario dell'ascensore che fa così. Che gira. Questa foto sarebbe dovuta essere mobile, cioè se tu la carichi live, conserva essere live, io poi non l'ho più potuta modificare, poi non mi va di sostituirla perché ci sono stati tanti commenti e tante cose, vedi, infatti c'è gente che pubblica Escher, c'è uno che dice una cosa importante, che l'opera è fatta da Cimolai, come realizzazione, cioè una ditta di Pordenone italiana importante, che è la stessa che ha fatto la migliore proposta per il Ponte Morandi, proposta da tutti i punti di vista, ma che poi non è stata accettata. E sempre per parlare della pelle, no? Con qualcuno lo facevamo, non so in quale contesto, di come la pelle è diventata così importante, anche perché qua diciamo questo rivestimento, non so bene spiegare come, attraverso la sua bombatura o qualche altro effetto, ha sempre un effetto deformante, no? Molto, molto interessante, non so esattamente.
La concavità e la
convettiva. Ecco, sì, c'è qualcosa di molto particolare per cui crea questo effetto. E va bene.
Ma quindi la funzione?
Ecco, la funzione. La torre di Pisa, uguale. Ti scandalizza?
No,
la torre di Pisa? Credo di sì. In realtà la mia supposizione è di sì, fino a un lungo orario. In realtà la prassi è quella, tu vai là, prendi il bigliettino che ti dice puoi venire tra 3 ore, non vogliono far creare file, capito? Quindi no, è libera, è gratis. E funziona così, ovviamente è molto popolata. Comunque, cercate Hudson Yards, The Vessel, e avrete questo mondo e quell'altro. Diciamo, tutto questo è il background. La cosa che mi interessa è la risposta iniziale che vi dicevo. Com'è possibile interrogarci su delle modifiche forti che sta avendo il nostro mondo e com'è possibile iniziare a riflettere e a dare delle risposte? E qui di nuovo entrano in campo di Scofidio. È un poco, non è un caso che entrano loro in campo, perché, ripeto, loro hanno un passato di lungo, in fondo, di artisti più che di architetti, c'è tutta una ragione, qua hanno fatto la loro... qui hanno fatto l'highline, eccetera, e realizzano questo scatolone. Lo scatolone si chiama The Shed. Ok. Allora, io pubblico una foto e una sola foto di questo The Shed, che è qua. E dico, però fate tutto, però prima vedete il film, se no non capite di che cosa stiamo parlando, e dici, va bene, io qua scrivo sempre questa cosa, è bruttissimo e magnifico, no, dico sempre, è bruttissimo e magnifico, che cosa intendo dire? Che è bruttissimo come qualunque cosa che si pone come, novità, no? Novità dirompente in fondo, quindi non può che essere brutto da un certo punto di vista, e lo è, abbastanza brutto, abbastanza sgradevole, ma dall'altra parte, diciamo, veramente non soltanto sollevandoci alcuni dubbi, ma in fondo anche affrontandoli, se non risolvendoli, si può utilizzare anche quest'altro aggettivo. Allora, adesso io ricordo, come dicevo agli amici, che avevo visto questo progetto quando Elizabeth Diller lo presentò. Elizabeth Diller fu invitata all'inaugurazione del Maxi di Roma, Zaha Diller è ancora in perfetta forma, e perché ha più di 10 anni fa, e ricordo nella sua conferenza, come se niente fosse, nella parte finale di questa conferenza, fece vedere questo progetto, che oggi è realizzato, anzi credo proprio domani si inauguri. Oggi inaugurato, infatti, se pensate che questa foto è di 4 giorni fa, io avevo visto ancora gli operai, diciamo, come caspita faranno inaugurato? Sapevo che doveva essere inaugurato il 5 o il 6 aprile, insomma, pensavo di sabato. Allora, vediamo il film, perché senza film capiamo niente. Ok. Adesso io non so se la cosa migliore è farlo caricare un po' o mandarlo. Vediamo come si comporta Vimeo. Maestro, il circolo dei treni che vanno sotto la piattaforma, ecco lo shed. Uno scatolone. Ecco la struttura, di nuovo la struttura sempre più torna a essere esterna, vedete il discorso che facevamo, gli impianti. Oh, ecco qua la prima cosa. Quindi io ricordo tanto Elizabeth Diller che diceva che questa era un'opera riconfigurabile, era un'opera teoricamente anche interattiva, ma diciamo quantomeno riconfigurabile, e che ricordava in qualche maniera, anche evocava il paesaggio mobile delle gru, del porto, delle cose. Ecco perché loro partono con questa cosa dei treni, no? Ok, andiamo avanti. Quindi è riconfigurabile e si muove su queste grandi ruote, vedete che io ho fotografato. Sembra un grande, esatto, e infatti era questa la suggestione. Adesso qua si spiega il primo sistema. Anche dal sotterraneo possono arrivare i camion, vedete? Possono arrivare i camion, e questi sono i sistemi attraverso cui possono essere allestite le mostre. Quindi in questo caso è tecnicamente una vera e propria tettoia, in qualche maniera, che nasconde l'aspetto meccanico, diciamo, della creazione delle infrastrutture che servono per fare le mostre e anche per modificarle con una certa agilità. Oh. Dopodiché, una volta che ce l'hai, questa diventa ovviamente uno spazio utilizzabile in tanti modi. Quindi per esempio una stagione invernale eccetera potrebbe tornare ad essere chiusa, perché probabilmente è soltanto, diciamo, tenere questa cosa. Vediamo un po' che... Se lo fermo lo faccio pensare, mi sa che è meglio, no? Quindi ci sono foto, tu Marco hai visto delle foto proprio? Vedendo che era inaugurata oggi, ci sono foto dell'inaugurazione?
Io ho visto ieri che loro pubblicizzavano il fatto che era inaugurata
oggi. Ok.
Probabilmente tante foto.
Quindi insomma, non avevo pensato a tutta questa cosa che anche si inaugurava oggi, lo sapevo, non me lo ricordavo. Cioè, mi sembra carino, no? Che noi siamo sul pezzo, questo corso sta sul pezzo, no? Mi domando quale altro corso in Italia sia sul pezzo, diciamo, altrettanto di questo. Ma comunque per noi questa... è materiale vivo di riflessione, perché è chiaro che quest'opera nasce dall'interrogarsi su alcune cose, nasce dal domandarsi alcune cose del mondo che cambia, no? Sì, ci sono? Mo le vediamo. A noi ci tradisce la rete un po' lenta, poi alla fine... Se avessimo una rete che ci camminasse, come dire, sarebbe pure meglio, però già che ce l'abbiamo, ci consideriamo quasi... Ma che bella questa idea, no? Perché poi in realtà conosce un po' la città, eccetera, che cose se l'immagina fatte, perché ne hanno fatte, sono artisti, hanno fatto in altri spazi, hanno fatto questi enormi, enormi spazi che vengono utilizzati per l'arte, per le performance, ce ne sono tutta una serie, cioè te la immagini proprio fatta, realizzata, no? Un po', certo, anche, certo, però non aveva immaginato uno spazio riconfigurabile, Price aveva pensato uno spazio gioioso e uno spazio fan.
No, però c'era un progetto che era un teatro che cambiava totalmente.
Ah sì, quello non me lo ricordo, ma quello non ce l'ho presente. Ah ecco, va bene, diciamo... come avete cercato? Avete cercato The Shed Inauguration?
No, The Shed New York.
No, a questo punto facciamo, ce ne fate vedere pure a noi. Ah, ti sei incastrato un'altra volta. Vabbè, lo fate da voi. Non fa niente, non tutto deve essere fatto. Allora, d'accordo, questo è un, come dire... È la prova di un pensiero interrogante, sì, sulla realtà, diciamo, no, non passivo. Certo, nessuno di noi può pensare di sfiorare l'erescofilio, però, insomma, voglio dire, è quello che ci interessava dire in questo contesto. Allora, cominciamo con la lezione vera e propria di oggi. Questa è sostanzialmente una lunga parentesi. Una lunga parentesi. Non voglio andare a Facebook, già ci siamo andati. Voglio andare alla lezione di oggi. Ed è qua, vediamo se ci ho la rete di nuovo. Ci devo andare in locale. Ma ce l'ho, è arrivata. Però io la faccio in locale, no, questo è il lab. Ci vado in locale così facciamo tutto un po' prima. Ecco. Ok. Allora andiamo alla lezione di oggi. Allora, tra poco ci prendiamo un break, però dovendo affrontare un percorso abbastanza lungo. Abbastanza lungo, questo non me l'apre perché non ho messo il link giusto. In compenso, voi vedendo la struttura del sito, adesso che la conoscete, ok. Allora, la lezione evoluzione del computer dal pallottoliere a schermo grafico. Questa lezione è basata su una bibliografia che è qua citata. Vi raccomando, nel vostro sito, nelle vostre, diciamo, pubblicazioni in rete, siate corretti con i crediti, sia se i crediti sono, diciamo, ufficiali, cioè derivano da dei libri, sia se derivano da dei siti, sia se derivano da dei post, da delle idee, da delle cose che sono state postate da altri studenti o da degli anni scorsi o di quest'anno. E questo è un fatto per noi fondamentale. Siccome noi lavoriamo in rete, mi dai la lista delle presenze? Siccome noi lavoriamo in rete, noi abbiamo un fatto di particolare attenzione su questa questione della correttezza delle fonti. E siccome voi siete al quinto anno, noi non sopportiamo e consideriamo gravissimo una cosa che in altri casi viene accettata o comunque viene chiuso un occhio, e cioè intere copiature dai libri, da degli altri siti o addirittura da dei lavori di precedenti ragazzi che vengono dati per propri. D'accordo? A noi invece basta che voi citiate la fonte. Questo è un modo classico per citare le fonti dei, diciamo, dei libri. Alla fine della vostra entrata mettete il libro che viene o la rivista che viene fatto con una sigla e poi il nome tutto intero. Il vantaggio di avere la sigla è che voi lungo il testo scrivete soltanto la sigla Augarten 84. E che rimanda alla bibliografia alla fine, d'accordo? Quindi è un sistema agile, senza dover avere note a più pagine, eccetera, che vi appesantisce. Ma se c'è una cosa che è importante, di cui c'è un tracciato, è importante che questo sia tracciato, dà la serietà, dà la professionalità del vostro lavoro. La parola più giusta è la professionalità. A me non importano altre parole, mi importa un discorso professionale, perché se io leggo l'articolo di Benedetta Serchi io dico ammazza, è interessante questa cosa, caspita, ammazza che cosa che ha detto. Io dopo ho ascoltato che è, diciamo, una cosa originale sua, poi scopro che è una cosa che ha detto un testo. Vuoi un filosofo, vuoi un architetto, vuoi un collega da cui lei ha copiato l'anno scorso, il lavoro perde immediatamente di ogni valore, d'accordo? Di ogni valore, diventa un disvalore. Allora, per evitare questo bisogna essere molto precisi con i crediti. Si credita il lavoro precedente. Il creditare il lavoro precedente vuol dire anche creare dei link di crescita, perché se tu copi il lavoro dello studente dell'anno scorso senza citarlo, tu in realtà lui ha fatto un danno e tu hai rotto ogni possibile relazione con lui, perché appena te vede dà uno schiaffo in testa, diciamo, per semplificarci. Se tu invece lo citi, tu hai costruito un ponte produttivo con lui. Dici, ah sì, ho visto la tua cosa, interessante questa cosa, infatti ti ho citato, ci ragioniamo insieme, ci beviamo una birra o niente, ma comunque è io che lo leggo, sono professionalmente legato al fatto di capire quello che è effettivamente completamente frutto di una tua elaborazione, quella che invece è una raccolta interessante per costruire il tuo pezzo. Avete capito? Avete capito? Ok. Allora, dato che avete capito, vi spiego il secondo passaggio. Noi abbiamo il cosiddetto tribunale del plagio. In che cosa consiste il tribunale del plagio? Che è un organismo interno nostro a cui chi pensa di essere soggetto a un plagio si può appellare, d'accordo? Dopodiché il tribunale del plagio, composto da tre persone, con me esterno, diciamo, esprime un verdetto, cioè sì è un plagio, no, non è un plagio. Questo avviene, immaginate, nel caso delle immagini, per esempio, la trasformazione dell'immagine è un fatto molto importante, molto presente questo. Quindi si nomina un tribunale del plagio, che ha soltanto questa funzione, può non avere può essere non mai attivato o può essere attivato. È attivato, non succede altro che esprimere un giudizio, dopodiché un biasimo, perché non abbiamo altre cose. Ma non è molto carina come cosa, no? Allora, ci sono dei volontari del tribunale del plagio? Non otterranno nessun vantaggio. Oh, che bello, finalmente. Infatti pensavo tutti e tre, io pensavo che loro tre erano perfetti. Allora, ti segni i nomi, poi me li dai e durante l'intervallo li segniamo nel sito e loro sanno e tutti sanno la loro email e quindi naturalmente il tribunale del plagio a sua volta può essere, come i giudici possono essere corrotti notoriamente, in questo caso voi potete venire direttamente a me, ma normalmente arrivate, eccetto che non coinvolgano loro tre direttamente, che se sono già fatti alla comunella, scherziamo, è questo. Allora, questa è bibliografia, è una cosa fondamentale. Che diciamo in questa occasione ed è l'occasione in cui tutti gli anni la massima professionalità sull'uso delle fonti. Allora, Facciamo una breve storia di come siamo arrivati a The Shed, come siamo arrivati allo schermo che in qualche maniera ci diventa questo medium così pervasivo, come mai siamo in questo mondo bitmap, che storia abbiamo fatto? Allora, il tutto ha abbastanza a che vedere in qualche maniera con la mano. Stranamente la mano fa una sorta di circolarità, no? Come se tutto parte dalla mano, tutto ritorna alla mano e chissà quanti giri ancora ci faremo attorno a questa cosa. È chiaro che la nostra mano, anche il digit viene, no? Dal digitale, dal polpastrello. Allora, è chiaro che la nostra caratteristica, tra le altre cose che fa la mano, è contare, no? Il fatto che ci venga abbastanza facile emulare il sistema di contare, no? Attraverso la mano. Ed è chiaro che l'uomo ha cominciato a sviluppare dei sistemi per rendere questo modo, diciamo, già presente nel nostro stesso corpo di contare attraverso i primi strumenti. Uno dei primissimi strumenti è appunto il pallottoliere, che è uno dei primi strumenti di calcolo, ma che è stato in vigore ma fino a tutto l'Ottocento. Anzi, io ho avuto una volta, in altro poco facevo un salto, non so per quale strana avventura, io e mia moglie siamo andati a un ristorante cinese. Sono andato a un ristorante cinese qua a Roma, tipo un anno fa, e c'era la signora alla cassa che faceva il calcolo col pallottoliere. Non ve posso immaginare io come potevo stare, no? Purtroppo non le ho fatto una foto a dimostrazione, vedete quelle altre le teste, le cose ce l'avevo. Questa purtroppo non ha avuto la prontezza, ma c'era la signora che faceva il calcolo col pallottoliere. Per dire che è uno strumento comunque che ha le sue origini lontanissime nel tempo, ma allo stesso tempo è uno strumento che addirittura può essere continuato a usare oggi. Ovviamente era rapidissimo, eccetera. Una cosa a cui uno non pensa molto, ma è che bene che gli architetti riflettano, uno dei modi fondamentali di calcolo è quello che applica alla geometria, no? La geometria è strumento di calcolo. Non a caso alcune figure che noi usiamo, eleviamo al quadrato, per esempio, no? O eleviamo al cubo, sono figure che derivano dal fatto che geometria e calcolo sono strettamente legati. Pensate un attimo agli antichi romani, poracci, che non avevano i numeri arabi, no? Avevano soltanto quella notazione lì. Con quella notazione lì non è possibile fare i calcoli. Come cazzo la facevano a far Pantheon con quella grande precisione? La facevano perché avevano strumenti di calcolo basati sulla geometria, sostanzialmente. Era la geometria che diventava strumento di calcolo. E va bene, e lasciamo il nostro pallottoliere. Andiamo avanti. Quando arriva, cioè lungo tutto il Settecento, dal 600 al 700, la meccanica di precisione legata in particolare all'orologio ha uno sviluppo parossistico. L'orologio diventa la macchina per quintessenza, anzi l'orologio viene usato in qualche volta per risolvere, vero Marco Falasca e il suo amico che è arrivato un po' più tardi, Nicola Nobile, voi due, no? Loro lo sanno la risposta, quindi sono gli unici che non possono rispondere a questa domanda. Tanto è vero che proprio attraverso questa meccanica si è risolto uno dei più grandi problemi di calcolo di tutta l'umanità, che aveva creato dei problemi terrificanti, ed è stato proprio risolto attraverso una meccanica basata sull'orologio. Qual è questa meccanica? E qual è questo problema? Marco Falasca.
Quella di, grazie al movimento della ricerca di misurare e quindi possedere in base al tempo, in funzione del tempo, di produrre la funzione del tempo.
Sì, ma per quale, per risolvere quale problema?
Per misurare anche la longitudine del tempo.
Ok, dillo tu meglio, Nicola.
Sì, no, il problema era che per sé era quello di dare un'indicazione alla longitudine, perché c'era un grandissimo, diciamo, flusso per quanto riguarda i corpi, no, tutte le informazioni attive, e quindi c'era una diversa esigenza di poter avere le coordinate all'interno delle, insomma, delle mappe, e diciamo che era un problema legato al fatto che i paralleli, quindi le lineari, erano molto difficili da ottenere a livello strumento, quindi in condizione, perché appunto dalle cose del programma andavano a vedere. Invece il problema vero era riguardo alla longitudine, cioè non c'erano metri matematici e un orologere era,
sì,
appunto è riuscito,
orologiaio credo, però comunque non importa.
Dettaglio che comunque è riuscito a creare questa macchina che permette attraverso il metodo, appunto, un chiamato parametro del tempo, a tracciare le longitudini.
A capire come le longitudini variano l'una rispetto all'altra, quindi capire su quale longitudine sei. E questa è stata fatta con una macchina, che qua non è citata, però è una macchina che è, appunto, una sorta di orologio, si chiama orologio nautico, che era proprio fatta a risolvere questa cosa. Quindi cominciano a nascere questi, diciamo, metodi di calcolo. Tra l'altro questa è una prima cosa che è stato oggetto di un articolo di Gabriele. Gabriele l'ha portato nel nostro, diciamo, mondo, questo fatto qua. L'orologiaio si chiamava John Harrison, noi siamo alla metà del Settecento. Durante l'Ottocento questo sistema si sviluppa ancora di più con quelle che vengono ad essere definiti i primi e veri e propri macchine di calcolo. Il personaggio chiave si chiama Bagage, che realizza diciamo queste grandi macchine che consentivano di procedere al calcolo molto, molto ovviamente primitivo per i nostri standard di oggi, ma praticamente produrre dei risultati di calcolo attraverso una serie di trasformazioni di macchine ormai che non sono più orologi, diciamo, non hanno neanche più l'aspetto di orologi meccanici. Sempre nell'Ottocento ritorna ancora la tessitura, il telaio, che sono dei leitmotiv che intrecciano molto anche i nostri temi, ci interessano molto in qualche maniera al ragionamento anche, diciamo, dell'architettura, perché il telaio, la presenza del telaio meccanico è, diciamo, costitutivamente una macchina programmabile. La parola programmabile è la parola chiave, cioè una macchina che può fare, se programmata, cose diverse all'interno del suo analogo meccanismo. Quindi le prime forme di programmabilità sono avvenute proprio attraverso la modi di appunto programmare i telai meccanici, che quindi da questo punto di vista sono cominciati a diventare, diciamo, una sorta di precursori di una macchina programmabile. Nell'Ottocento capitano anche altre cose abbastanza interessanti. Innanzitutto c'è questo. Nell'Ottocento si scoprono diverse cose, è un'esplosione anche della scienza. Alcune di queste cose sono inventate nell'Ottocento e poi, come una sorta di bella addormentata, rimangono lì a dormire, magari per 50 anni, per 70 anni, fino a che capita che qualcuno scopre che quel formalismo, quell'invenzione che si pensava non fosse semplicemente fine a se stessa, in realtà ha una grande potenza. Una di queste invenzioni è quella che fa George Bull, che è un matematico sostanzialmente, che elabora un sistema formalizzato che in sostanza si basa tutto su una logica binaria, cioè c'è o non c'è, se segni più o segni meno. Il problema è, se io ho un mondo fatto soltanto da segni più e segni meno, posso formalizzare numeri soltanto all'interno di questa, diciamo, utilizzando soltanto il segno più o il segno meno, o il segno zero o il segno tratto? E poi successivamente, molto più importante, posso anche formalizzare relazioni, cioè dire moltiplicazione o dire addizioni, o addirittura formalizzare relazioni di tipo logico, stanno insieme, stanno separate, se c'è questo c'è quell'altro. Lui ha elaborato tutto questo mondo, ed è un mondo formalizzato che appunto ha fatto lì in quel momento. Per farvi un esempio, più o meno negli stessi anni c'è quest'altro matematico che aveva elaborato tutta una geometria basata sul mondo curvo, che era semplicemente assurdo, perché ci bastavano le coordinate lineari della geometria euclidea per fare questo. Poi si scoprì perché il mondo curvo era invece così importante, ma molti anni dopo. Nel frattempo arriva il codice Morse, che formalizza di nuovo col punto e linea, cioè spazio breve, spazio lungo, il linguaggio dei segni, e questo telegrafo, diciamo, come dire, non è uno scherzetto, perché è la prima volta che le persone riescono a comunicare a grandissima distanza in un momento che non si era pensata all'inversione del genere, cioè un'inversione sconvolgente, no? Prima, per avere una comunicazione dall'America all'Europa ci passavano 4 settimane, no? Poi ci passavano 2 minuti, un minuto, non so se ci rendiamo conto, no? Quindi è una rivoluzione incredibile. Qua, come sempre, ci sono alcune suggestioni, alcune approfondimenti o deviazioni su questa cosa. Qui abbiamo Biot. Non ricordo esattamente in quale contesto, forse quella del telaio, immagino. E qui abbiamo anche un'opera di Maria Lai, questa artista che è scomparsa, mi sembra anche di Maria Lai, c'è quest'anno il centenario, e si farà una grande mostra al Maxi. Maria Lai è un'artista sarda molto, molto, molto interessante, che ha collaborato con gli architetti Nemesi per fare questa piazza, che sembra un po' una tessitura, che è una tessitura che è anche uno dei suoi temi. Ok, uno scatto importante si ha quando all'inizio del Novecento nasce la scheda perforata. Qual è l'esigenza? L'esigenza è quella che è stata una delle prime esigenze dell'umanità da sempre, che è quella del censimento. Vi ricordate, pure nel Vangelo c'è il problema del censimento, no? Quindi è proprio un problema classico dell'umanità, se no non si sa come fai a pagare le tasse alle persone, in sostanza, in poche parole di questo si tratta, stiamo scherzando. Però il problema del censimento è sempre stato un problema fondamentale, quindi il censimento è un dato informativo, un dato sulla popolazione, per sesso, per caratteristiche, per età, eccetera, eccetera, eccetera. L'organizzazione di questi grandi dati ha fatto nascere all'inizio del Novecento l'IBM, che pure nel nome è un nome interessante, perché vuol dire Industry Business Machine. Industry Business Machine, sembra Industry, non credo che sia Information Building Machine, credo che sia Industry Building Machine. International Business Machine, va bene, perché se era Indus era ancora più bella, comunque Indus mi va bene. Allora questa grande ditta americana è quella che poi diventerà famosa per i computer eccetera eccetera, ma in questi nasce con la famosa fatidica scheda perforata, di cui forse voi non sapete neanche che cosa fosse, mentre addirittura la mia generazione negli anni 70 avevano un docente che insegnava progettazione architettonica assistita, cioè come si chiamerebbe teoricamente il nostro corso, che si chiamava un ingegnere che faceva fare a schede perforate. E addirittura, mo vi racconto questo aneddoto, nei primi anni di questo corso, quindi parliamo nei primi anni 2000, questo corso ancora andava avanti e gli studenti ancora facevano le schede perforate, ma siccome questo corso era possibile per loro di farlo anche se erano nell'altro corso di laurea, venivano tutti, chiaramente fuggivano da questo corso con le schede perforate. Quindi per dire quanto sono durate queste schede perforate, almeno per qualcuno, perché comunque era il sistema base di per fare la programmazione in realtà, no? Qual è il grande salto? Qual è il grande salto? Il salto è quando interviene l'elettricità. Ancora questi sono sistemi meccanici, a cominciare dagli anni, metà degli anni 30, ma in rapidissima accelerazione quando c'è la guerra, arriva l'elettricità. Che cosa vuol dire che arriva l'elettricità? Vuol dire che il sistema c'è o non c'è, che anche lo stesso delle schede perforate, viene gestito da delle valvole. Queste valvole sono grandi, come erano le radio, vi ricordate? Le radio, non vi ricordate, certo, però insomma le radio erano molto grandi perché erano a valvola, erano fatte in questa sorta di lampadine, per intenderci. E quindi, diciamo, i computer erano molto grandi, occupavano degli interi piani, degli interi fabbricati, come per noi oggi sono i server, invece quelli erano i computer, e venivano anche programmati, cablati e quindi, programmati direttamente, no? Manualmente. Ecco qua, quindi qua siamo anche nel momento in cui tutto il mondo del computer ha una grande evoluzione attorno alla guerra, perché la crisi è forte, quindi bisogna cercare di vincere la guerra, entrambi fanno un grande sforzo, no? Per decodificare i codici, soprattutto insomma la storia del film, eccetera. Tra poco 30 secondi e facciamo una pausa. Ok, a questo punto si riscopre Boole, cioè si riscopre quello che avevamo visto prima, perché si adotta per far funzionare come linguaggio tutto questo sistema, si ritrova praticamente questo formalismo, che è il formalismo binario di Boole, che diventa da quel punto la base per far funzionare dei sistemi in cui la loro base sostanziale è se c'è o non c'è energia, energia elettrica in un determinato punto. Attraverso questo meccanismo fisico si elabora poi tutto il processo di calcolo, ma ha bisogno del formalismo del linguaggio di Boole per poter essere operativo, se no è soltanto una macchina, fine a se stessa, no? E una cosa è una lampadina che si accende e si spegne, un'altra cosa è creare un minimo circuito rispondente alla variazione di alcune informazioni. Una volta li facevamo questi piccoli circuiti, no? All'inizio che avevamo questo, no, che compravamo con Arduino.
Arduino abbiamo fatto.
Qualche cosa si compravano. Vabbè, comunque. Questa è l'immagine del computer come si solidifica negli anni 60. Il computer è una grande, anzi per loro è una cosa piccolissima. Lui infatti dice, Il Signore dice doubling universe speed and diminishing the size, cioè lui qua che dice guardate quanto è diventato piccolo, perché l'idea era questa, no? In realtà questa è un'idea super compatta, ma il modo in cui lui è vestito, la maniera in cui lo porge, tutto, si capisce chiaramente che è un business, è per il business, e quindi è per le banche, è per le strutture importanti di ricerca, è per l'università, e soprattutto per il mondo militare, è il mondo, diciamo, dell'inizio dell'astronautica, non è un prodotto alla portata di tutti, è una cosa assolutamente specializzata. Come è avvenuto il passaggio tra questo computer, inteso come elemento, diciamo, fondamentale di un'egemonia, no? Di un'egemonia economica, un'egemonia militare, un'egemonia di potere, a quello che conosciamo oggi, sarà il soggetto della seconda parte della lezione, dopo un meritatissimo break di 20 minuti. Ci vediamo in questa lezione. E arriviamo alla nascita del personal, perché abbiamo lasciato la lezione con il personaggio, diciamo, in giacca e cravatta, che vendeva che pubblicizzava il computer per le grandi corporation o le istituzioni militari o economiche. Allora, due cenni vanno fatte, cioè gli anni 60 del Novecento segnano un grande momento in cui la generazione nata a ridosso della guerra comincia ad arrivare alla maggiore età, in un mondo completamente ormai diverso dal mondo del dopoguerra, così pieno di paure, cioè anche di ristrettezze, eccetera. Sono gli anni del boom, sono gli anni in cui, diciamo, le parole chiave diventano altre. Soprattutto la parola chiave fondamentale è questa idea che della libertà, no? Tutto ruota all'interno a una voglia, un desiderio, come dire, di libertà, che attraversa un po' tutte le generazioni giovanili di quegli anni. E quello che ha preso il nome poi anche di 68, o della rivoluzione del 68, perché nel 68 sono avvenuti, ormai 50 anni fa, questi, diciamo, fenomeni che hanno coinvolto un po' in tutto il mondo la generazione studentesca in questa, diciamo, apertura al mondo, questa conquista di nuovi spazi e questa abolizione di gerarchie, eccetera. E in questo contesto, in California, questo, diciamo, sentimento di libertà e di innovazione in California, che è uno degli epicentri, si sposa con un'altra attività, un'altra caratteristica, che è il mondo degli hobby, il mondo degli hobbisti, un mondo degli hobbisti che è anche un mondo di hobbisti di elettronica. Negli Stati Uniti erano già diffusi reti di negozi, Radio Shack è il più famoso, in cui vendevano anche componenti di elettronica. Quindi esisteva un mondo degli hobbisti di elettronica. Un po' i due mondi si intrecciano. Da una parte questa idea un po' libertaria del 68, eccetera, dall'altra in qualche maniera questo mondo degli hobbisti, che in qualche maniera si intrecciano tra loro e danno l'inizio a quello che poi diventerà una delle rivoluzioni più forti di cui tutti noi in qualche maniera godiamo. e che è quella appunto della nascita del cosiddetto personal computer, cioè il computer che è l'opposto del business computer, no? Personal perché è pensato a livello dell'individuo, non è un computer che viene posseduto da chi ha il potere, ma viene invece al contrario posseduto dall'individuo che esercita potere attraverso questo strumento, e questa è l'idea. Questo è un ciclo oscillato di quegli anni, che ho sempre trovato molto interessante. Vedete anche la grafica un po' così di quegli anni, anche un po' ingenua. People's Computer Company, la computer company della gente, e poi qui ci sono, c'è proprio il manifesto di quello che loro vogliono e ottenere. Computers sono principalmente usati contro le persone invece che per le persone, usate per controllare le persone invece che per liberarle. È tempo di cambiare tutto questo. Noi abbiamo bisogno di una People's Computer Company, ma è un piccolo ciclo stilare dell'epoca che però disegna un po' questa fase. Questa è anche una foto molto interessante, ho sempre trovata molto interessante, foto che ho trovato dai libri che sono citati in bibliografia e anche qua, Fire in the Valley. Una cosa interessante perché vedete uno di questi hobbisti, come dire, no? Qui vedete il suo apparato, le sue, diciamo, componenti per fare quello che è l'altar disk drive, cioè uno dei primissimi, una sorta di primi genitori del personal computer, con varie componenti in parte comprate, in parte assemblate, in parte fatte. La cosa interessante è lui, la sua espressione, che tipo è lui, e poi ho sempre trovato interessantissima questa, diciamo, carta da parati con gli aeroplanini, no? Che nasconde un mondo anche leggermente preoccupante, direi. Va bene, il passaggio, diciamo, importante, forse alcuni di voi hanno visto qualche film dedicato a Steve Jobs, immagino di sì, perché ce ne sono in varie versioni, almeno credo siano stati fatti almeno 3 o 4 film, che in qualche maniera narrano questa storia, che è la storia della... un poco in cui è nato quello che si chiama effettivamente personal computer, non perché era l'unico, ce n'erano altri, ma per una serie di ragioni l'Apple riesce a fare un salto più forte rispetto agli altri. Il computer, come sapete, nasce effettivamente in un garage ed era qualcosa del genere, il primo era l'Apple 1 con configurazioni un po' diverse fisiche, ma era questo. Viene creato da due giovani, uno un vero genio dell'elettronica, Wozniak, e l'altro, diciamo, un genio nella capacità di sintetizzare alcuni aspetti visionari del prodotto, in qualche maniera pensare molto oltre a quello che è immediatamente attorno a noi, ma per pensare qualcosa di diverso che non c'è. E quindi su questa idea nasce proprio questa idea del computer, penso al computer Apple, che è, diciamo, si basa su questa su un oggetto compatto. La prima idea è questa, quindi non è un insieme di elementi assemblati come questo, ma si basa su un sistema compatto, non ha schermo, viene attaccato allo schermo della televisione, il drive verrà fatto successivamente, cioè l'elemento per conservare i dati verrà fatto successivamente. Ecco una foto del famoso garage, della maniera in cui loro hanno creato questo. Naturalmente questo è stato possibile essere creato perché in un certo momento è arrivato un investor, come si dice, una persona che ha dato fiducia a questa ipotesi e ha investito una certa quantità di dollari per poter lanciare diciamo questo nuovo prodotto a una scala un poco più grande di quella del vero e proprio mercato. In questa maniera nasce l'Apple II, che è un prodotto molto più rifinito rispetto a quello precedente. Eccoli Steve Wozniak e Steve Jobs in una postura, in una maniera di essere molto diversa da questa, per non parlare questa fase. Quindi parte la catena di montaggio e arriva l'Apple II come, diciamo, sostanzialmente primo prodotto. Io ho vissuto l'arrivo dell'Apple II, cioè mi ricordo quando a casa mia a un certo punto è arrivato l'Apple II, credo che fossimo nel 78, doveva essere qualcosa del genere, 78, forse 79, o 78-79, è arrivato questo oggetto, è una sorta di oggetto sacro, quello che faceva sostanzialmente, quello per cui era utilizzato, era sostanzialmente una sorta di word processor, anzi un word processor, diciamo, quindi permetteva di organizzare un word processor nella stampa, facendo operazioni che diciamo rispetto alla macchina da scrivere erano sostanzialmente fantascienza, no? La possibilità di modificare un testo in maniera elettronica, quindi poter inserire correzioni senza dover ribattere tutto il testo, la possibilità di tagliare e copiare le parti e di invertirne l'ordine, la possibilità di archiviare varie versioni elettronicamente, erano tutte cose che erano, come dire, inconcepibili con una macchina da scrivere. E quindi questo salto lo ricordo. Contemporaneamente sono successi fatti importanti, e cioè che questi giovani diventano molto ricchi. Il sistema è che loro possiedono delle azioni della società che viene posta in borsa, e quindi in una notte queste azioni si alzano, quindi diciamo, Steve Jobs e gli altri pochi soci che erano a possesso di queste azioni diventano, diciamo, molto ricchi. E questa è la visione della Silicon Valley, perché nonostante le telecomunicazioni, nonostante tutti gli aspetti che uno potrebbe pensare a una diluizione nel territorio di queste ditte, di queste fabbriche, in realtà la concentrazione in questa Silicon Valley, la vallata del silicio, sapete, il silicio è il materiale che serve a fare i chip, e quindi nella valle del silicio si ha uno sviluppo edilizio e economico molto molto ampio. Quindi con questa operazione nasce il personal computer. Ecco, l'Apple ha un proprio sistema operativo proprietario e contemporaneamente dall'altra parte nasce il mondo della Microsoft. Che cos'è il mondo della Microsoft? Bill Gates, che è uno dei fondatori, molto giovane, scrive un programma operativo, cioè ha questa idea di scrivere un programma che inserito nel computer facilita tutta la scrittura dei successivi programmi operativi. Si chiama appunto sistema operativo perché è quello che consente di settare la macchina in una serie di aspetti che permette di scrivere poi e di utilizzare i successivi programmi. Il DOS è un programma molto semplice, perché deve essere un programma multiplatform, cioè essere disincagliato dai vari tipi di personal computer. È un programma che si basa sostanzialmente sull'utilizzo di dei codici che differenziano, diciamo, i vari aspetti del, del programma che si manda. Bill Gates diventa molto ricco anche lui, perché ha l'avventura di non vendere il programma ma di conservarlo come royalties, come percentuale, e quindi diventa, diventa molto, molto ricco. E all'inizio degli anni '80 l'IBM acquista questo, questo sistema operativo, e questo gli fa fare un salto, evidentemente, e diventa un sistema dominante. Poco dopo l'IBM realizza il suo primo personal, e questa è una cosa, una data significativa, perché l'IBM, non ci scordiamo, è la ditta che aveva pubblicizzato il computer visto come sistema, diciamo, rivolto alle grandi società, come sistema, diciamo, in qualche maniera egemone, dedicato all'elite. E quindi questo passaggio, che l'IBM diventava produttrice di computer, di computer personal, è stato un passaggio molto, molto significativo anche dal punto di vista simbolico. Qui ci sono varie, diciamo, altri approfondimenti che potrete leggere se vi interessa. E qua ci avviciniamo adesso a un'altra questione, una questione, diciamo, fondamentale per capire il mondo in cui stiamo arrivando. I sistemi DOS e lo stesso personal computer creato dall'IBM funziona sostanzialmente come un insieme di codici che vengono dati al computer, e il computer stesso funziona come una sorta di teleferica, e cioè organizza questi dati e dà queste risposte. Dal punto di vista fisico siamo di fronte a uno schermo nero con un segnale verde che è l'interfaccia tra l'utente e lo schermo. Lo schermo quindi è sostanzialmente uno schermo sordo, diciamo così, buio, in cui il contatto con l'utente avviene attraverso la tastiera, ma non è solo la tastiera ma è il codice, perché se non si inserisce il codice giusto lui non sa come deve operare. Quindi chi opera il computer, anche se è personal, è sempre inserito in una sorta di aura, no? È un'area un po' tecnica, un po' magica di chi maneggia questi determinati codici, appunto, che servono per operare il computer. Quindi schermo nero, interfaccia legata soltanto alla tastiera, e codici per poter comunicare. All'inizio degli anni 80 avviene questa importantissima rivoluzione, e cioè la nascita di un sistema diverso, e cioè di uno schermo grafico. Per la prima volta lo schermo diventa non uno schermo simile a una telescrivente, che quindi si organizza in questa maniera, ma è un vero e proprio schermo grafico. Ora, che vuol dire uno schermo grafico? E qual è la rivoluzione che porta, diciamo, con sé? Dunque, io ho visto il primo schermo grafico mentre ero in America, ero un giovane insegnante in America, e per la prima volta ho visto questo schermo, che mi ha colpito subito moltissimo. Perché mi ha colpito moltissimo? Perché emanava luce. Era diventato qualcosa di completamente diverso dai computer che avevamo all'università, che erano appunto neri, funzionavano come telescriventi, che servivano per imparare il Pascal o per fare dei fogli elettronici. Lo schermo grafico emanava luce, sembra una cosa quasi banale, ma era questa la grande, diciamo, il grande salto. Questa emanazione della luce era legato proprio a questo discorso del bitmap. Cioè si era di fronte a uno schermo che non funzionava più come una telescrivente, ma era bitmappato, e cioè era come se fosse, anche se tu non avevi l'immediata percezione, come se ogni punto dello schermo fosse un punto di una griglia, sostanzialmente di una griglia di punti, che attraverso il loro essere nero o bianco rappresentava un'immagine, rappresentava sempre un'immagine, questa è la differenza. Mentre lo schermo precedente, organizzato dal telescrivente, anche se rappresentava un'immagine, era sempre fatto come fosse una telescrivente, e quindi con un sistema, no, molto rudimentale di linee, eccetera, uno schermo grafico in realtà rappresentava sempre un'immagine, sia se fosse un'immagine vera e propria, sia se fosse un testo, un numero, un disegno, eccetera. Cioè era sempre un'immagine. Questa è la caratteristica dello schermo grafico, perché era alla base uno schermo bitmappato, era uno schermo organizzato per punti, in cui però di volta in volta era il computer che sapeva che cosa in origine era quell'informazione. Adesso sì che serve il termine informazione. Il computer sapeva se quella informazione era un'informazione di tipo testuale, se quell'informazione era di tipo grafico, se quell'informazione era di tipo bitmappata essa stessa o di altro tipo. Il computer lo sapeva, ma alla fine tutto veniva raffigurato come un bitmap. Questo era il grande salto logico, per cui lo schermo era la chiave, ma in realtà la chiave era un'altra. Questo era stato possibile. Perché era stato possibile questo? Perché si era inventato questo oggetto, cioè il mouse. Il mouse è, diciamo, l'elemento chiave che entra in rapporto con lo schermo bitmappato. Cioè lo schermo bitmappato si naviga attraverso il movimento di un puntatore. A secondo dove va il puntatore, il computer sa che tipo di operazione è legittima o non legittima. All'interno sempre di uno schermo bitmappato. Che cosa intendo dire? Se io giro questa immagine, perché questo è un sistema bitmappato esattamente come era il primo, sono cambiati perché c'è un milione di colori, è cambiato altre caratteristiche, ma questo è uno schermo bitmappato con un mouse. Io adesso lo giro con il col pad, ma è la stessa cosa. Ehi, ciao Roberto.
Ciao.
Allora.
Con il laboratorio?
No, non è un laboratorio. Stiamo facendo lezione, sì.
Buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
Ciao Roberto. Se io giro questo mouse nello schermo, lo schermo sa benissimo che questo è un menu, vedete? Questo è un menu, lui lo sa. Questo qui è un campo testuale e lui lo sa che può accettare le modifiche di tipo testuale. Questo sa che un'immagine non mi può succedere niente. Ma è tutto allo stesso tempo bitmappato. Tanto è vero che se io gli prendo una foto, faccio una fotografia di questa parte, ecco qua, e lo trasformo in... non lo trasformo in immagine, l'ho proprio fotografato. Ecco qua. In questo caso questa è diventata effettivamente un'immagine, vedete? Adesso la scala è un po' diversa, ma è questa, portiamo la stessa scala, così lo vediamo meglio. Eccolo qua. A questo punto lui, vabbè, ho zoomato, lui è effettivamente un'immagine, cioè questo è il bitmap, e in questo caso è diventato sordo, perché lui non sa più che cosa era, no? Lo sa soltanto il computer, avendogli ripreso un'immagine, quindi è questo strano gioco che avviene tra un computer che sa cos'è l'informazione, che viene trasformata come immagine, e allo stesso tempo tu apprendi che cosa vuol dire quell'immagine. Questo circuito mentale, è un circuito mentale che è gestito dalla presenza del Mao. Come è avvenuto tutto questo processo? Questo processo è avvenuto attraverso, credo di averli qua da qualche parte. Allora, come avviene questa storia? Questa storia avviene che la Xerox, che è la grande ditta che realizza le fotocopiatrici, tant'è vero che fotocopia in America si chiama Xerox, no? Che in realtà è il nome della ditta, per dire quanto è importante, che quindi gestiscono milioni di milioni, aveva un laboratorio di ricerca in cui aveva già messo a punto sostanzialmente gli elementi fondamentali di questo sistema. Questa è un po' tutta la storia, e questo è il sistema messo a punto dal gruppo di ricerca della Xerox, che insieme si chiama Spark, se mi ricordo bene, o qualcosa del genere, che aveva realizzato sostanzialmente un sistema grafico come interfaccia, sostanzialmente uno schema bitmap e sostanzialmente gestito da un mouse. Tra l'altro aveva chiaramente messo anche in azione quello che è un aspetto fondamentale di questa tecnologia, e cioè le finestre. Il fatto cioè che sullo schermo bitmappato possono coesistere finestre sovrapposte, ciascuna corrispondente a una funzione che fa il computer, anzi addirittura ciascuna corrispondente a un mondo completamente diverso una dall'altra. Una finestra può servire a fare una grafica tecnica, una finestra a fare un calendario, una finestra a fare un foglio elettronico, eccetera, e tutte coesistono. Questi concetti, mouse, schema grafico, sovrapposizione per finestre, è arrivato Steve Jobs e ha detto: ah, sai quale? Mo me la prendo io per fare il Macintosh. A questo punto, mentre il core business dell'Apple e i soldi dell'Apple si facevano con l'Apple II, che ancora continuava a tirare nei primi anni 80, in rivalità col PC dell'IBM, ma comunque continuava a tirare, ha creato un piccolo gruppo, loro si chiamavano di pirati, una ventina di persone, che sono quelle che vediamo qua, eccoli qua, un piccolo gruppo di persone, non sono neanche 20, sono anche meno, anche se una foto sono un po' di più, ma sono un piccolo gruppo di persone che elaborano questa nuova idea. Alla Xerox sono talmente distratti che questo era come se fosse un giochetto per la grande ditta di fotocopie, no? Un milione più di ricerca, un milione meno, non era quello, e non aveva intenzione di sviluppare questa tecnologia, dato che il loro business erano le fotocopie, pensavano che tutta la vita sarebbe andata avanti con le fotocopie. Invece nasce questa tecnologia, viene trasformata in un personal che doveva avere certe caratteristiche, un costo se possibile limitato, una trasportabilità, vedete che qua c'è la borsa, dei programmi, appunto i primi programmi che nacquero erano soltanto due, un word processor e un sistema appunto di grafica bitmappato, creata da questo personaggio che si chiama Bill Atkinson. Io poco dopo aver visto questo primo computer, tra l'altro lo vidi in un grande magazzino, potei comprarlo perché essendo in America avevo anche una piccola politica di sconto dell'università. Ciò nonostante, nel lontano 1984, quando io comprai questo computer, il computer con una stampante a punti era attorno ai $2000, quindi un prezzo considerevole nel 1984, e comunque paragonabile sostanzialmente ha un computer di una certa importanza di oggi, no? Perché oggi con 2000, con 2000 euro compro un computer importante. Se voi pensate che cosa io comprai con quei 2000 dollari, viene quasi da ridere. Perché io comprai un computer che aveva uno schermo di 12 inch, quindi mi sembra 12, quindi era qualcosa del genere, solo in bianco e nero, e con un solo drive in cui erano inseriti questi dischetti da 400k, noi oggi siamo abituati, diciamo, io fate le immagini, che sono 2-3 megabyte, sbagliandole, quindi immagini, in 400k doveva entrare praticamente tutto, doveva entrare il sistema operativo, il programma per farlo gestire e uno o due file, era questa un poco la cosa, era una tastiera che non aveva neanche la cosa numerica, era questo. Io comunque questo computer lo ho ancora ed è funzionante, ecco i dischetti e tutto, però io continuo a dire che questo è stato l'investimento più fruttuoso della mia vita, sostanzialmente, perché in qualche maniera mi ha concesso fin da subito di pormi delle domande, avendo lo strumento mi ponevo delle domande. Le domande erano, nel mio caso, come il mondo dell'architettura poteva rispondere a questo nuovo strumento. In una prima fase, con dei corsi di insegnamento, io ero in una facoltà che si chiama la Carnegie Mellon University, che è una facoltà molto nota per la computer science, e aveva dei dipartimenti di computer science molto forti, e anche dentro architettura c'erano dei nuclei molto importanti di persone che si applicavano al computer, ma si applicavano al computer un po' come fanno i computer scientist, cioè con il formalismo loro, come se fossero, il campo dell'architettura era un campo di applicazione, non era un campo di generazione, era un campo di applicazione. E quindi io invece sono stato uno dei primi che ha cominciato a riflettere su come questo nuovo strumento poteva rappresentare una vera sfida, un modo di pensare nuovo sul nostro mondo architettonico. Quindi sono cominciati a creare i primi corsi già nell'85, moltissimi anni fa, voi non eravate neanche nati, anche se a me pare ieri, e quindi con una scia di pensiero che è sempre sostanzialmente analoga, no? È un'idea di come noi possiamo veramente interrogarci su questi strumenti, avere un occhio aperto e critico, nel senso di far capire come questa, diciamo, rivoluzione tecnologica può influenzare il mondo dell'architettura. Su questo sono nate anche altre cose di cui parliamo, come la collana e altre cose di cui parleremo successivamente. Quindi rientrano in campo, queste sono cose iniziali, varie cose, ma quindi la cosa che è interessante capire è che oggi siamo in un mondo prepotentemente bitmappato, ma abbiamo compiuto un altro salto ormai da tempo, cioè abbiamo rifatto intervenire la mano da cui avevamo cominciato a contare, no? La mano che già si era avvicinato moltissimo al computer attraverso il mouse, no? Già il mouse è un avvicinamento al computer e sembrava una rivoluzione incredibile. Noi ormai da alcuni anni a questa parte siamo in un mondo tattile, no? Siamo in un mondo in cui la mano si è riappropriata dello schermo. Di nuovo, se noi vediamo Leone o vediamo i nostri, diciamo, nipoti, dei segni che loro fanno sono del tutto, cioè, ma perché fai questo segno? C'hai 10 mesi? Perché loro sanno, no? Sanno alcuni movimenti, che sono alcuni movimenti classici che sono nella relazione schermo-computer. Nella collana di cui vi parleremo oltre, noi abbiamo fatto un libro che si chiama Nuova Bidimensionalità, è un libro scritto da Alice Imperiale, in cui ormai quasi 20 anni fa ci domandavamo su questa presenza degli schermi, sul significato della presenza degli schermi nel mondo di oggi. Alcuni architetti sono in primo piano su questa riflessione. Se voi pensate che cosa vuol dire l'incorporazione della luce dello schermo nell'architettura, per esempio abbiamo visto Shed, no? Ma Shed è importante anche per molte altre cose, ma ormai è da alcuni anni che le pelli degli edifici sono diventate delle pelli interattive, delle pelli che emanano luce, delle pelli che rispondono, diciamo, all'ambiente, o delle pelli che mandano dei messaggi, no? De Perón hanno fatto uno stadio, nel mondo orientale questa è diventata quasi prassi. Quindi questo schermo che noi ci ritroviamo oggi, che è in qualche maniera la fine di questa evoluzione, uno schermo che che forma lo spazio nativo dei bimbi di oggi, è uno schermo su cui bene pensare e interrogarsi, continuare a pensare, capire che è il punto di arrivo di un'evoluzione ed è anche una sfida aperta, no? Un elemento su cui è bene pensare e bene interrogarci. Allora, noi nelle prossime lezioni che cosa facciamo? Noi faremo due lezioni, una in cui parliamo un poco del bitmap dal punto di vista tecnico, che cos'è effettivamente questo bitmap? Sono cose che voi in buona parte ormai conoscete, però le ripassiamo un poco velocemente. E poi faremo una lezione che invece riguarda l'arrivo nel mondo dell'architettura del mondo del bitmap. Perché cosa vuol dire l'arrivo del mondo dell'architettura nel mondo del bitmap? Come l'architettura è influenzata da questo mondo di schermi, in poche parole. Poi faremo un'altra lezione che riguarda che è la storia di la collana di la rivoluzione informatica dell'architettura, che ha creato 38 volumi da me diretti su questa impostazione culturale. Ve ne segnaleremo un poco come sono fatto, invitandovi alla lettura di uno o due. E queste sono un po' le prossime lezioni, vediamo se sono accorpate insieme oppure separate, e poi faremo, stiamo parlando di quello che è il nostro programma prima di Pasqua, e poi parleremo del tema d'anno, cioè che cos'è questa famosa online, cosa vuol dire? Come si indirizzerà il nostro pensiero anche su questa cosa? E poi faremo la presentazione dei siti. Faremo una giornata in cui questi materiali, varie cose che già avete redatto, che andrete a redigere successivamente, che confluiscono nel sito, ci sarà una presentazione pubblica, però ristretta al corso, in cui ciascuno di voi ha 10 minuti circa per presentare le proprie ricerche attraverso il proprio sito. Questo è un poco come si svolge il corso nelle prossime tappe. Ok? Bene. Ce ne possiamo andare. Se ci sono delle domande, come voi sapete, sono molto benvenute. Ci fa sempre piacere perché ci si chiariscono le idee anche a noi. C'è un modo di interessante di comunicare. Ci sono? Non avete niente di cui volete? O anche non domande, condivisioni di pensieri a... secondo me la forma giusta è domande o commenti. Secondo me la formula più giusta è domande o commenti. Ci sono commenti? O domande? No. Sì? Sembra di no. D'altra parte è venerdì alle ore, si è fatta una certa, diciamo, si è anche fatto.